Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Davide Ferrario, co-regista del documentario Italo Calvino nelle città, al cinema da lunedì 28 ottobre 2024. Ben trovato.
Ben ritrovati anche voi.
Che lavoro è questo?
Chi ha visto il mio precedente film su Umberto Eco, La biblioteca del mondo, potrebbe sembrare una prosecuzione o qualcosa di molto simile. In verità non è che ci avessi grande voglia di fare un altro film letterario subito dopo Eco, che era stato peraltro un film di parecchio successo anche all'estero, però non ho resistito alla proposta di Marco Belpoliti, che confirma il film con me e che aveva questa idea, essendo soprattutto il centenario di Calvino l'anno scorso ed essendoci dei fondi, perché l'Italia funziona così, ci sono i fondi, cioè se c'è l'anniversario, se no un anno prima, un anno dopo no, insomma era un'occasione da prendere al volo, e l'idea di Marco era molto bella, quella di parlare di Calvino attraverso le città, che erano sia le città in cui lui aveva vissuto, che aveva amato, come New York, che le città invisibili del suo famoso libro del 72. E quindi il film è, non so se definire documentario, sicuramente molto misto, perché ci sono attori come Valerio Mastandrea, Violante Pacci, D'Alessio Vassallo, Filippo Scotti, che era il ragazzo della Mano di Dio, e c'è bel materiale di repertorio, ma mi verrebbe a regli modesti di dire che è un film un po' alla Ferrario, cioè dove trovi mescolati i generi.
Come lo avete articolato?
Ci sono due linee narrative principali, appunto, una vagamente più tradizionalmente documentaria, che è quella delle città in cui lui ha vissuto, cioè da Sanremo dove è nato, Torino dove è diventato scrittore lavorando all'Einaudi, poi c'è Parigi dove ha vissuto a lungo, New York è anche una città che lui amava molto, lui diceva di sentirsi newyorkese anche se non ci ha mai abitato realmente, per arrivare a Roma, che è stata la città dove ha vissuto più a lungo, dice anche senza sapere perché, cioè, bellissima battuta, e poi la campagna toscana dove poi è morto prematuramente. Questo è un asse, l'altro asse narrativo invece sono le città invisibili, ce ne sono credo 9 o 10 di città invisibili, che sono rimesse in scena in maniera, dire, anche ambiziosa, con Violante Placido che è la musa, la Beatrice che ci accompagna in questi viaggi, in questi luoghi molto astratti ma molto reali, perché non c'è niente di effetto speciale. E sono alcune le città che aveva descritto Calvino, cioè le città invisibili nel senso che sono quelle dove viviamo ma che non riusciamo a vedere. È come applicare una radiografia al nostro corpo, no? Il nostro corpo lo conosce fuori, ma dentro c'è tutto un mondo che non vedi di solito, però siamo ancora noi, ecco, questo è un po' il gioco che abbiamo cercato di fare.
C'è anche una gran cura nell'estetica dell'immagine.
E inevitabilmente se provi a fare questa operazione devi essere molto ambizioso sia nella scelta delle location che nella qualità della fotografia che nei costumi che nelle scenografie, quindi ringrazio tutti i miei collaboratori. Devo dire, dall'impatto che ha avuto sia alla Festa di Roma che sta avendo in sala il film, vedo che il film arriva esattamente a quel livello lì. Diciamo che quello che abbiamo evitato di fare è stato di correre dietro a una filologia, quando parla per esempio Calvino della città dei tubi, si fosse in un cartone animato, la si poteva fare in animazione, forse con gli effetti speciali hollywoodiani, ma se ci provi con i mezzi che puoi avere con un documentario fai una brutta figura, manca anche di rispetto. Ho cercato di lavorare in sottrazione, che era quello che faceva Calvino. Calvino scriveva libri brevissimi, i suoi racconti sono essenziali, ma se ci lavori sopra scopri che ogni parola è veramente scolpita per caricarla del massimo significato. Ho cercato di fare la stessa cosa, cioè di trovare luoghi riconoscibili del mondo intorno a noi, ma che è il bello del cinema. Se un posto lo conosci, una faccia la conosci, nella realtà è una cosa, ma se gli metti un contorno, un fotogramma, se gli metti una cornice, se la inquadri, diventa tutta un'altra cosa.
La scelta letteraria com'è stata?
La cosa interessante è che non c'è una sola parola detta in questo film che non sia stata scritta o detta da Calvino, salvo la parte finale che è, ahimè, la morte di Calvino raccontata da Gianni Celati, un altro grande scrittore, ma ci siamo fidati totalmente delle sue parole, che molto spesso sono parole autobiografiche. Lui ha scritto moltissimo raccontando di sé. Lui era uno che non parlava volentieri di sé, in realtà, delle sue interviste filmate sono spesso molto difficili, perché lui era un uomo di grandi pause, di grandi silenzi, di grandi balbettii, ma ha molto parlato di sé, quindi era, non dico facile, ma insomma era possibile ricostruire una vita di Calvino con le sue stesse parole. E poi ci sono le parole dei libri, uno dei libri più famosi, soprattutto quella delle Città Invisibili, a cui ho cercato di dare appunto una risonanza che non fosse puramente l'illustrazione di quello che viene detto, ma che fosse un po' un tradire la letteratura, perché siamo al cinema, però con lo stesso spirito della letteratura.
Com'è stato il lavoro con Marco Belpoliti?
Marco, oltre ad essere un grande intellettuale, è un amico con cui ci si trova subito. Infatti, se non fosse stato lui, non credo avrei accettato questa idea, di cui peraltro alla fine sono molto orgoglioso. Con Marco si parla molto, e poi chiaramente sul set ci sono io. Marco non è un uomo da set, la parte visiva di messa in scena, gli onori e gli oneri della cosa sono miei, però abbiamo cofirmato il film, perché l'autorialità non passa solamente da chi comanda sul set, è una cosa più sottile, anche una forma di rispetto e di complicità intellettuale. In questo senso il film, così come Già strada di Levi 20 anni fa, lo firmiamo insieme, anche se poi la regia ce l'ho io.
Il film Italo Calvino nelle città, al cinema da lunedì 28 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al coregista Davide Ferrario. Alla prossima!
Grazie, alla prossima, alla prossima.
Con Claudia Bedogni di Satin Film per presentare il film Goodbye Giulia di Mohamed Cordofani al cinema da giovedì 24 ottobre 2024. Ben trovata.
Ben trovata, buongiorno Federico, grazie come sempre per l'invito, sempre cortese e sempre ben accettato.
Di cosa parla questo film?
Questo film per me personalmente è stata una grande emozione. Abbiamo appena terminato questo tour alla presenza della Giulia del titolo, appunto, la modella è alla sua prima volta sullo schermo, Siran Ariak, una figura assolutamente squisita, una ragazza giovanissima di grande intensità, di grande semplicità, nonostante abbiamo ormai cavalcato le passerelle mondiali, che ha dato vita a questo film, alla protagonista di un film che è in grado di coniugare quello che è un po' lo spirito della linea editoriale di Satin, ovvero film che oltre a meriti artistici riescono anche ad aprirci gli occhi e raccontarci vicende, paesi, situazioni storiche, politiche, sociali, che apparentemente sono lontane ma che ci toccano tutti da vicino. E Goodbye Giulia infatti è un film che è stato, si è distinto, una certa critica dice è un film che già è nella storia, perché è stato presentato per la prima volta a un festival importante, al Festival di Cannes, nella sezione Certain Regard, insignito del premio tra l'altro della Libertà, è stato riconosciuto sempre a Cannes come miglior film arabo e migliore sceneggiatura dell'anno, e questo devo dire grazie proprio all'incastro narrativo straordinario che Cordofani, pur anche lui alla sua prima esperienza, perché il film è un'opera prima, è riuscito proprio a incastrare tre piani narrativi, perché Goodbye Giulia è la storia di un dramma familiare che riesce a intrecciarsi con la storia tormentata di un paese, però raccontando un punto di vista femminile, creando una sorellanza speciale in un contesto di odio e di discriminazione razziale che è molto forte, come quella appunto che ha portato poi alla successione, alla creazione dello stato più giovane del mondo, cioè quello del Sud Sudan. E la storia è una storia intima, quindi non è, attenzione, né un film di guerra, né un film storico, né un film politico, perché lo sfondo chiaramente, come sottolinea il regista, è solamente parziale, ma è straordinario il fatto che noi come spettatori per la prima volta capiamo quello che accade all'interno di di un paese di cui veramente conosciamo poco e nulla, perché la storia è la storia di Mona, che è questa signora benestante musulmana del nord del paese, un ex cantante che ha rinunciato per pace familiare al sogno della sua vita, che è quello di cantare, che proprio mentre di nascosto partecipa a un concerto jazz si ritrova a suo malgrado in mezzo alle rivolte scaturite in seguito alla morte di John Garang, che era il primo vicepresidente nonché leader del Partito del Sud, e si ritrova appunto a investire un bambino e, terrorizzata più che altro, non per senso di incoscienza, scappa via, chiaramente suscitando le ire del giovane genitore che la rincorre. Da lì scatta questo dramma, perché il marito, che l'attende con ansia visto che lei si ritrova in mezzo alle rivolte appunto per attraversare la città e arrivare a casa, non sa il motivo di questo inseguimento, vede un giovane arrabbiato che appunto arriva fino a casa con la moglie e gli spara, scatenando da lì il dramma che porta poi la vicenda all'intrigo del film, perché mossa da senso di colpa Mona cercherà di mettersi in contatto con la famiglia del giovane, scoprendo appunto che c'è una giovane mamma, che è appunto Giulia, che vive di espedienti, e quindi per espiazione, per senso di colpa, per cercare appunto in qualche modo di portare questo suo segreto alla luce per sé, diciamo, in un tentativo di redenzione pur senza rivelarlo agli altri, cerca di mettersi in contatto con lei e l'assume come domestica. E qui mi fermo, perché la bellezza del film nasce proprio dal fatto che tra le due si innesca un rapporto che non voglio dire di amicizia, ma sicuramente di sorellanza e di complicità, pur in questo segreto che Mona porterà fino alla fine, e che però gli sviluppi poi sociali e politici del paese, perché nel 2011 un referendum con un voto schiacciante del 99% porterà appunto alla separazione del paese e alla deportazione dei sud-sudanesi, e i nodi verranno al pettine per tanti motivi che lascio poi scoprire agli spettatori, perché è un film veramente avvincente, emozionante. Il pubblico che l'ha visto finora è rimasto colpito, e io sono veramente molto orgogliosa di portarlo nelle sale e invito a vederlo. È un invito che faccio non solo come distributrice, ma proprio come cittadina, perché credo che questo tipo di film vadano protetti e dobbiamo avere tutti noi la possibilità di poter continuare a vederli, perché veramente ci aprono gli orizzonti, ci fanno scoprire tante cose, oltre a farci uscire dalla sala con una grande gioia, una grande emozione per aver visto qualcosa di bello.
I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Le sale sono un po' pochine, sono sempre meno, anzi tanta critica ha parlato di complicità, sensibilità, sorellanza femminile. Io vorrei invitare almeno le signore esercenti donne, perché sono un po' pochine. Infatti, anzi, colgo l'occasione per ringraziare la signora Savioti del Cinema Barberini per la sua sensibilità, che ci ha accolto, oltre che per l'anteprima, anche in programmazione a Roma. Infatti il film è al Cinema Barberini e Savoy, Milano Centrale Palestrina, un Firenze, se siamo all'Astra, insomma li troverete comunque sul nostro sito, sicuramente state in film. Ma la speranza è che, anche se l'uscita è con poche copie, con una decina di copie, il pubblico, perché sono gli spettatori poi a decretare il successo o meno del film, lo possano premiare e possano permetterci di allargare le sale, arrivare veramente in tutta Italia, che credo che tutti abbiano veramente diritto, gli spettatori, di poter apprezzare un film del genere. E le protagoniste sono, oltre che essere straordinarie, di una bellezza e di una bravura veramente incredibile. Tra l'altro è stato motivo di grande dolore non avere con noi durante il tour Iman Youssef, perché purtroppo il visto dell'ambasciata è arrivato esattamente l'ultimo giorno in cui si concludeva il tour, dopo un mese di richieste e tentativi, proprio perché lei è sudanese, doveva uscire dal Cairo, invece per Siran è stato più semplice perché arrivava da Dubai, e proprio per le relazioni in Sudan-Cairo, nonostante fosse appunto il consolato italiano a dover rilasciare il visto, i tempi purtroppo si sono protratti e non è stato possibile accoglierla. Però rimarrete sicuramente stupiti dall'intensità e dalla bravura di queste due giovani ragazze, che alla loro esperienza riescono a trasmettere tante di quelle emozioni con una maestria incredibile da consumate attrici.
Il film Goodbye Giulia di Mohamed Cordofani al cinema da giovedì 24 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film, che lo distribuisce. A presto.
Grazie a te, come sempre, a presto.
Francesco Ruzier del Trieste Science Plus Fiction Festival a Trieste dal 29 ottobre al 3 novembre 2024, 24esima edizione. Ben trovato.
Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
Spieghiamo cos'è per chi non lo conoscesse.
Il Trieste Science Plus Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, è un festival di cinema principalmente, ogni anno presentiamo le migliori produzioni di genere fantascientifico e fantastico alla presenza di attori, autori, registi da tutto il mondo, però noi del festival ci piace andare anche un po' oltre i confini della sala cinematografica, quindi una cosa che amiamo molto fare è quella di provare sempre a declinare la fantascienza in ogni sua forma possibile, quindi c'è veramente una vera e propria galassia di eventi extra che provano a esplorare proprio la fantascienza in ogni sua declinazione possibile, dalla letteratura agli incontri di divulgazione scientifica, alla musica, ai videogiochi, ai giochi da tavolo, alle arti visive, c'è veramente di tutto e quindi insomma quello di quest'anno è veramente un programma molto molto completo.
Ecco, come si caratterizza l'edizione 24esima?
Penso che sia la più ricca di sempre dal punto di vista dell'offerta, che prova appunto a spaziare in ogni disciplina possibile. Forse un filo rosso che va un po' a legare tra loro molti degli eventi in programma, ma anche delle proiezioni, è il tema chiaramente dell'intelligenza artificiale, perché è uno insomma di quegli elementi che rendono anche la nostra quotidianità un po' una distopia fantascientifica per certi aspetti, e quindi legati a questo tema ci sono veramente tantissimi eventi, ma in realtà già a partire dall'immagine di quest'anno, che è un'illustrazione originale firmata da Zero Calcare, che proprio racconta un po' del rapporto che c'è tra l'artista e l'intelligenza artificiale, anche tra quelle che potevano essere un po' i sogni di una fantascienza del passato che poteva immaginare effettivamente robot e intelligenze artificiali che sarebbero andate a occuparsi dei lavori più usuranti, lasciando l'uomo libero di fantasticare con l'arte. Invece in questo momento storico sta un po' succedendo il contrario, nel senso che con l'intelligenza artificiale andiamo a creare nuove immagini, nuovi testi, mentre l'uomo continua a svegliarsi presto la mattina per andare a lavorare in fabbrica.
Quanti sono gli appuntamenti in programma e come si articoleranno in questa settimana?
Abbiamo due sale cinematografiche che avranno un programma, insomma, un palinsesto da oltre 50 anteprime tra lungometraggi e cortometraggi. Sono suddivise, insomma, in due. Una è il Politeama Rossetti, dove ci sono tutti i film in concorso, mentre c'è il Teatro Miela, dove invece vengono ospitate le opere un po' più sperimentali, i cortometraggi, i documentari, le proiezioni di mezzanotte, quindi c'è i classici, quindi c'è un programma un po' più eterogeneo. Mentre per quanto riguarda gli eventi, sono più di 60 quest'anno, quindi veramente moltissimi. Ci sarà una nuovissima struttura che in realtà dobbiamo ancora montare, che proprio nascerà dal 30 di ottobre, si chiama Sci-Fi Dome, super in centro a Trieste, in Piazza della Borsa, che questo ospiterà gran parte degli eventi collaterali, e quindi sia conferenze che anche proprio concerti ed eventi notturni. E poi ci sarà una quarta sala, Sala Xenia, che invece ospiterà tutte le presentazioni letterarie, perché quest'anno al festival ospitiamo la 50esima edizione dell'Italcon, che è la convention di letteratura fantastica italiana, che tra l'altro nacque proprio a Trieste nel 1972, quindi questo ancora di più una volta a suggellare insomma il rapporto tra questo genere e la città. E quindi in programma quest'anno abbiamo veramente tantissime presentazioni a tema letterario.
È prevista la presenza di ospiti a partire da autrici ed autori?
Certo, sì, assolutamente, abbiamo quasi 200 ospiti quest'anno al festival, anche qui appartenenti veramente alle discipline più diverse.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Il programma è consultabile online al sito sciencefictionfestival.org, insomma ci sono sia le proiezioni con i biglietti acquistabili online che gli eventi, che in realtà in larga parte sono gratuiti e sono anche sì prenotabili online se c'è qualcosa che non si vuol perdere, se no basta insomma passarci a trovare e si potrà partecipare.
24esima edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival dal 29 ottobre al 3 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Ruzier. A presto!
Grazie, ci vediamo al festival.
Con Tita Tumillo De Paolo e Miki Gorizia, la direzione artistica della 10ª edizione del Big X Bar International Gender Festival dal 31 ottobre al 30 novembre 2024. Ben trovati!
Ben trovati a voi, a tutti gli ascoltatori.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival multidisciplinare. È un festival nato nel 2015, inizialmente solo cinema, poi negli anni si è aperto appunto la multidisciplinarietà, teatro, danza, musica. È un festival diffuso in tutta la città di Bari, abbiamo location diverse, disparate, e quindi il pubblico è un pubblico itinerante, abbiamo delle alleanze preziosissime, abbiamo una rete pubblica e privata, ed è un festival che quest'anno compie appunto 10 anni con delle punte massime importantissime, anteprime nazionali, dialoghi, cinema, spazio dedicato ai minori.
Volevo fare una premessa che ci posizioniamo noi come festival transfemminista, vuol dire che da un po' di anni abbiamo allargato i temi delle questioni di genere con un taglio intersezionale con altre problematiche della società contemporanea che riguardano in qualche modo le differenze e l'alterità rispetto all'umanità, quindi mi riferisco anche alle questioni ambientali, alle questioni anticoloniali, a questioni della migrazione e anche antispecisti, quindi una diversità estesa non solo alla dimensione antropocentrica, ma appunto ad abbracciare tutte le questioni più calde della contemporaneità connesse un po' al pianeta. Quindi in relazione a questo noi costruiamo una programmazione artistica che corrisponda concettualmente a questo disegno. Quindi per esempio abbiamo Batty Boy del giamaicano, norvegese Harald Beare, proprio sulla questione qui di come appunto le questioni di genere vengono viste come una sorta di mostruosità dall'opinione comune, una sorta di demonio. Quindi l'artista danzatore giamaicano-norvegese la interpreta con estrema ironia ma anche bestialità. Poi abbiamo appunto l'ingresso alla performance il 3 novembre con Omar Rayet, Dance is not for art, che appunto in questo momento sensibile in Medio Oriente diamo spazio ad un chiaro posizionamento del festival contro il genocidio del popolo palestinese e contro l'occupazione militare dei territori in Cisgiordania, in Gaza e nel sud del Libano, e di dare spazio a delle voci che in questo momento sono in forte sofferenza. Poi, sempre su questa linea, abbiamo una prima cinema che vede il documentario che ha vinto al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, No Other Land di Basel Atraf, che è un regista palestinese che con un team di attivisti sia palestinesi che israeliani documentano tutto il precedente rispetto al 7 ottobre. Ci teniamo a dire appunto che il nostro è un taglio transfemminista proprio perché le questioni di genere vengono allargate a tutte le questioni problematiche del momento, perché sostanzialmente pensiamo che questa gestione del mondo aggressiva e violenta ha la radice patriarcale, cioè una gestione legata ad una mascolinità tossica.
Nel complesso quanti sono gli appuntamenti?
Sono 22 eventi, spettacolo dal vivo, ma come raccontavamo prima è un festival complesso, ha tutta anche una sezione appunto dedicata al cinema, c'è un intenso public program con momenti di incontro, dialogo, relazioni, c'è appunto la sezione mini big dedicata ai minori con articolo 12, quindi in tutto copre un intero mese appunto con 22 spettacoli dal vivo e tutto il resto ogni giorno un appuntamento big.
I riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.bigs.it, quindi basta googlare Bar International Gender Festival.
Gli spazi e i tempi del festival?
Come dicevamo prima è un festival diffuso, quindi tocchiamo diverse location legate a teatri stabili, istituzionali come Teatro Kismet, Teatro Abeliano, ma anche spazi riqualificati nella città, pensiamo a Spazio 13 che è un'ex scuola media, abbiamo uno spazio dedicato all'arte contemporanea, Focus Arte Contemporanea, curato da Pamela Diamante che si tiene nel centro della città, Spazio Murat. 31 ottobre, apertura al Kism con una notte tenebrosa con una producer russa techno Dasha Rush, e poi a seguire fino al 30 novembre con la chiusura con la compagnia Gaia de Medeiros, sempre al Kism.
Ci sarà anche la possibilità di incontrare autori e autrici?
Sì, per alcune date sono previsti a seguito delle performance, dei momenti in cui gli artisti e le artiste incontrano il pubblico, sono moderati da alcuni esperti nel campo delle arti performative, così come nel campo della comunicazione e della sociologia.
Big X, Bar International Gender Festival, dal 31 ottobre al 30 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Tita Tumillo De Paolo e Miki Gorizia, ossia la direzione artistica di questa 10ª edizione. A presto!
Grazie, grazie!
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Con Mauro Fabiano del Cineclub Alphaville per presentare la rassegna di novembre all'Alphaville a Roma. Bentrovato.
Bentrovato pure a te.
Spieghiamo Grazie. Un po' la situazione Alphaville. La nostra referente abituale era Patrizia Salvatori. Raccontiamo un po' tutto.
Patrizia Salvatori ci ha lasciato purtroppo il 1 gennaio proprio di quest'anno e quindi c'è stata una chiusura del Cineclub per parecchio tempo, per rimettere a posto anche a livello amministrativo con le nuove leggi sulle associazioni e tutta la situazione. È un gruppo di Alphavilles, come ci aveva definito lei stessa, cioè di associati che compartecipavano alla vita del Cineclub. Patrizia ci ha lasciato un'eredità culturale da portare avanti. Io personalmente sono Mauro Fabiano, sono docente di sociologia alla Sapienza e mi sono occupato sempre di studi dell'immagine e ho studiato per tanti anni insieme a Mario Verdone, che insegnava storia e critica del film. Per quanto riguarda questo mese, abbiamo costruito un programma che facesse riferimento al cinema degli autori. Gli autori sono coloro che entrano nel campo del cinema, rimanendo nella storia del cinema col tempo, perché hanno elaborato un proprio stile di scrittura, di ripresa, di contenuti e di linguaggio cinematografico specifici. Praticamente si riconoscono appena si vede un fotogramma e quindi portano avanti un discorso personale, ma allo stesso tempo universale. Per quanto riguarda questo mese, abbiamo scelto di concentrarci su alcuni autori fondamentali che hanno contribuito alla storia del cinema e sarà ripresa questa categoria autoriale anche nei prossimi mesi. Il 1 novembre proponiamo la proiezione di Signore e Signori per fare un omaggio a Pietro Germi, un nostro grande regista autore che ha costruito questo film in 1966. Poi il 2 e il 3 faremo una dedica particolare a Pierpaolo Pasolini con due film, il 2 Mamma Roma del 62 e il 3 Porcile. Poi abbiamo elaborato una weekend tutto dedicato a quei film contrari alla guerra, cioè facendo vedere la guerra fanno vedere gli aspetti più barbari, negativi. Questi sono l'8, venerdì faremo vedere Furio di Nagisa Oshima nel 1983 con un grande David Bowie e Sakamoto, il musicista giapponese. Il 9 faremo vedere L'arpa birmana di Ichikawa, giapponese, che forse è il film che nella storia del cinema ha elaborato un concetto di pace contro la guerra, più forte di tutti. E il 10, domenica, faremo vedere il grandissimo film di Jean Renoir, La grande illusione, del 1937, con grandissimo Jean Gabin e Eric Fosterheim. In seguito, il weekend successivo, il 15, 16 e 17, l'abbiamo dedicato, secondo le stesse indicazioni che ci aveva dato Patrizia prima di andarsene, a Donatella Baglivo, che è una regista, autrice, documentarista che ha lavorato molto proprio nell'ambito autoriale del mondo del cinema. Lei è conosciuta perché è stato presentato a Cannes il film documentario su Andrei Tarkovsky, un poeta nel cinema, questo sarà proiettato il 15. Poi ha dedicato anche due documentari quasi inediti, il primo a Marilyn Monroe, il 16, La Dea Bambina, e il secondo a Rita Hayworth, Rita contro Rita, sempre della produzione Chuck 2000. La Baglivo sarà presente in questi tre giorni e sarà intervistata dal giornalista Rosario Tronnolone, dopo una breve introduzione che farò io. Poi, il weekend successivo, 22, 23, 24, faremo un omaggio al grande François Truffaut, mettendo dei film significativi, anche considerati minori, che però danno la caratura eccezionale di questo grande autore. Il primo, il 22, sarà La sposa in nero, del 1968, con una grandissima Jean Moreau. Il secondo, il 23, Fahrenheit 451, preso da Ray Bradbury, e trasportato sullo schermo con delle elaborazioni di tipo coloristico, di tipo contenutistico, soggettive da parte di Truffaut. Il 24 faremo vedere forse il film più conosciuto di Truffaut, che è Jules et Jim, sempre con Jean Moreau, Oscar Werner. E questi tre film racchiudono tutte le varie elaborazioni di Truffaut nell'ambito dell'arte cinematografica. A Truffaut dedicheremo anche in altri mesi ulteriori film. Poi, come ultimo weekend, 29, 30 e il 1 dicembre, abbiamo scelto dei film e degli autori che restano nel campo della storia del cinema. Abbiamo scelto per il 29 L'insolito caso di Mr. Fryer, Le Conte, poi il 30 Estasi di un delitto di Luis Buñuel, un film messicano del 1955, e per ultimo il 1 dicembre abbiamo scelto Vertigine di Otto Preminger del 1944. Ora, ho detto, il filo conduttore di tutti questi film è l'autorialità. Questo per far capire come ci si deve rapportare all'immagine cinematografica. Cioè, l'immagine cinematografica deve farci poter pensare, non deve essere solamente una distrazione dalla vertigine della vita quotidiana, per citare Preminger, ma deve poterci far pensare su quello che questi autori hanno da dire a noi rispetto al modo di come affrontare la vita umana. Queste sono tutte caratteristiche che quindi vanno condivise, ci si deve poter parlare con questi autori. È come quando noi vediamo un quadro, un dipinto, noi entriamo in contatto con l'autore, l'autore ci parla e noi rispondiamo, non possiamo rimanere passivi. Ecco, l'autorialità è caratterizzata proprio dalla compartecipazione alle idee, alle ipotesi di lavoro, ai contenuti che questi autori ci trasmettono. Allora, il Cineclub si trova adesso nella nuova sede a via Romanello da Forlì 30, sempre a Pigneto. Il venerdì e il sabato l'inizio dei film sarà alle ore 21, la domenica invece abbiamo anticipato alle ore 20. Speriamo di prendere nuovi associati che possano a loro volta contribuire alla ripresa della crescita del Cineclub.
Ci dai anche i riferimenti web per il programma?
Su Facebook, e poi c'è proprio il sito www.cineclubalfavil.it, una email è alfavil2001@libero.it.
La rassegna Il cinema degli autori a Roma al Cineclub Alfavil dal 1 novembre al 1 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Mauro Fabiano. A presto!
A presto, arrivederci.
Con la regista Rossella Inglese per presentare il suo film L'origine del mondo. Ben trovata.
Grazie, grazie mille.
Di cosa si tratta?
È la storia di una ragazza di 19 anni che proprio con incidente, in realtà lei sta tentando di togliersi la vita e di gettarsi sotto un'auto, siamo su una strada provinciale in piena notte, e si getta sotto l'auto ma la donna alla guida muore al posto suo e questa ragazza che scappa via e nessuno saprà della sua identità, schiacciata dai sensi di colpa, si avvicina al marito rimasto vedovo di questa donna e iniziano una relazione.
Come nasce tutto?
Io solitamente tendo a raccontare magari di miei vissuti personali, beh ovviamente non ho ucciso nessuno, però poi li romanzo e li rendo universali. Sono temi comunque quello della morte, del perdono, del senso di colpa che hanno sempre fatto un po' parte anche dei miei corti e soprattutto hanno sempre preso una piega legata magari alla sessualità femminile anche nei corti precedenti. Quindi al centro c'è questa ragazza che in qualche modo esplora il senso di colpa tramite la sessualità.
Come hai lavorato alla scrittura?
La scrittura è stata una scrittura davvero lunga, ci abbiamo messo un po' per tirar sul film e hanno lavorato anche diversi sceneggiatori. Il soggetto nasce 5 anni fa e abbiamo cercato insieme allo sceneggiatore Dario D'Amato, che ha scritto il soggetto con me, abbiamo cercato insomma di mettere un po' di simbolismi, perché sicuramente all'origine del mondo il titolo non viene preso solo dal quadro di Courbet, del quale poi c'è una citazione nel film, ma anche è legato alla genesi cristiana, dove noi volevamo insomma inserire un evento tragico che poi è stato l'incidente, la morte di questa donna, che portava ad una rinascita dei protagonisti, ad un nuovo ordine, e da questo diciamo è nata un po' tutta la scrittura del film.
Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato lavorare con loro?
Io durante la scrittura del mio film ad un certo punto volevo anche sperimentare delle cose prima di salire sul set del lungometraggio e quindi ho scritto il corto Eva, che poi andò alla Settimana della Critica di Venezia, e lì ho conosciuto anche l'attrice Giorgia Fraoni, che poi è diventata la mia protagonista, perché in qualche modo volevo iniziare comunque a lavorare già con l'attrice e fare già un lavoro prima, perché comunque sapevo che era un personaggio complesso anche da dirigere, e quindi da lì ho conosciuto Giorgia per caso durante un casting e me ne sono subito innamorata, perché comunque cercavo un'attrice che avesse una grande complessità emotiva, e Giorgia è così. Giorgia è piena di emozioni, molto espansiva, è sensuale, fragile, forte, c'ha tante cose, quindi mi sono avvicinata a lei in questo modo. Fabrizio Rongione invece, abbiamo una piccola coproduzione con la Francia, quindi cercavamo un attore italo-francese, e mi ricordavo di Rongione per Rosetta dei Fratelli d'Ardenne, dove lui interpretava il coprotagonista, e vabbè è stato un film insomma che mi è rimasto sempre nel cuore, è stata una mia reference anche proprio stilistica per tanti anni, e poi così ci siamo conosciuti, ci siamo trovati molto bene ed è diventato poi il mio coprotagonista. Il lavoro con loro, allora, ho puntato a farli conoscere molto e a farli entrare molto in intimità, quindi più che altro li ho messi insieme per parlare tanto, per aprirsi l'uno con l'altra, per raccontarsi anche vissuti personali, quindi per entrare quanto più in confidenza possibile. E poi dall'altra parte ho lavorato anche un po' sulla fisicità, quindi cercando di renderli liberi anche da quel punto di vista e a loro agio, facendoli magari abbracciare, facendoli guardare molto negli occhi in silenzio, facendoli sentire il respiro l'uno dell'altra, oltre poi a lavorare magari su alcune scene complesse del copione e fare delle prove più tradizionali, ecco.
Su quali elementi hai voluto centrare il film?
Sicuramente sul senso di colpa e il perdono. Tutti e due i personaggi del film sono schiacciati da un grande senso di colpa legati a questa donna, a Eva per una ragione e Bruno per altre ragioni, e quindi il loro incontro e nel loro rapporto anche erotico in qualche modo attraversano il dolore insieme e in qualche modo ne escono rinati, diversi, più consapevoli, più adulti, e sicuramente si perdonano.
Che prospettive per l'uscita in sala?
Stiamo parlando con un po' di distribuzioni e ancora non sappiamo insomma quando ci sarà l'uscita.
Il film L'origine del mondo, un saluto e un ringraziamento alla regista Rossella Inglese. A presto!
Grazie a te, grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.